Francia, aria di crisi di governo e salvacondotto per Bibi Netanyahu. Dopo la Romania, anche l'Irlanda guarda a destra? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Le traité de Rome ne prévoit pas d'immunité, à savoir que aucun individu ne peut échapper aux poursuites d'un tribunal, d'un jugement international.
Nous avons dit la même chose depuis 3 mois. Nous avons exposé qu'ils étaient pour nous des éléments non négociables.
Ireland has long prided itself on embracing migrants, but has been shaken in the past 2 years by anti-immigrant riots in Dublin.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console, Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani? Domande e commenti 349-238-6666 X, nessun luogo 24, vero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09 esatte qui a Milano, le 16.09 anche a Parigi, dove il governo, forse in bilico, potrebbe concedere l'immunità a Benjamin Netanyahu.
Les aristocrates, on les pendra!
Di quest'oggi, nessun luogo lontano, parte dalla capitale francese per due motivi che catalizzano la nostra attenzione e speriamo anche la vostra. Da un lato c'è aria di crisi di governo, perché l'approvazione delle leggi di bilancio e lo spread altissimo tra i BTP francesi e quelli tedeschi stanno mandando segnali non esattamente positivi per il governo di Michel Barnier. Ma poi c'è un'altra notizia che ha catturato appunto la nostra attenzione, cioè il fatto che Parigi si sarebbe detta pronta a garantire l'immunità a Benjamin Netanyahu e a Yoav Gallant nel caso si recassero in territorio francese, contraddicendo quindi quella che è a tutti gli effetti la sottoscrizione dello Statuto di Roma, l'adesione alla Corte Penale Internazionale, che imporrebbe l'arresto ai membri sottoscrittori di quella carta nei confronti di chi è sotto mandato di arresto da parte della Corte Penale Internazionale. Racconteremo anche il ruolo francese nel cessate il fuoco, che per il momento sembra perdurare, è presto forse per dirlo, lo sapete, ne parlavamo ieri, una sessantina di giorni, con tanta popolazione libanese che sta tornando al sud, ma c'è qualche piccolo segnale, qualche granello di sabbia che potrebbe inceppare i meccanismi. Gli israeliani denunciano alcune infiltrazioni da parte di membri di Hezbollah in villaggi in cui non dovrebbero essere. Poi faremo il punto, non l'abbiamo fatto nei giorni scorsi perché sono notizie molto importanti e come sapete se ci seguite abbiamo saltato i dossier internazionali, dicevo il punto sul primo turno delle presidenziali in Romania che ha dato un risultato davvero inaspettato, perché Georgescu, da alcuni è stato soprannominato la star di TikTok, che è un esponente controverso per certi versi, poi ve li racconterò, ha puntato tutta la sua campagna elettorale proprio sul social network cinese, ottenendo un risultato incredibile. Adesso si attende il secondo turno, anche se la Corte Costituzionale ha già detto che sta riconteggiando i voti. Ancora elezioni, stiamo sempre in Europa, l'Isola Verde, l'Isola di Smeraldo, andiamo in Irlanda, a Dublino fervono i preparativi per le elezioni, questa volta politiche, e vi dico subito che i temi fondamentali sono da un lato l'economia, dall'altra l'immigrazione, e la maggior parte dei sondaggi dà un forte spostamento a destra dei principali partiti e in ascesa anche lo Sinn Féin, quello che una volta era l'ala politica, naturalmente parlo delle sei contee, dell'IRA, l'esercito repubblicano rivoluzionario irlandese. Di questo parleremo, il tutto è sullo sfondo di, lo sapete, è arrivato il semaforo verde ieri da parte del Parlamento europeo, la plenaria di Strasburgo, a una Commissione europea che non ha esattamente, come dire, una potenza politica, il voto più scarno e risicato dagli ultimi anni. E quindi questi due appuntamenti elettorali, quello rumeno e quello irlandese, sono sicuramente un ottimo termometro per capire se davvero l'intera condominio vascello dei 27 si sta decisamente spostando a destra. Questi temi di quest'oggi, c'è però qualche altra notizia che volevo raccontarvi. La prima delle quali sembra solo apparentemente slegata dal grande gioco che si sta giocando appunto in Vicino Oriente, ma in realtà, come capiremo, ne è parecchio collegata. E peraltro, se non vi fossero notizie importanti come quelle che raccontiamo oggi, meriterebbe un lungo approfondimento. Vedremo se avremo un po' di tregua nei prossimi giorni. Per tornare dove? In Siria. Ieri all'alba, miliziani jihadisti del gruppo Hayat Tahrir al-Sham hanno lanciato un'offensiva molto molto poderosa nel nord-ovest del paese. L'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che è un gruppo che storicamente monitora la situazione nel paese, lo ricordo, sono esuli e dissidenti rispetto al regime di Bashar al-Assad, si sono spostati a Londra nel 2011 e da lì, tramite varie fonti sul territorio, raccontano quello che accade, anche in zone dove francamente è piuttosto difficile arrivare. Comunque, il bilancio aggiornato di questo attacco, che starebbe proseguendo e sembra più prendere i connotati di una offensiva vera e propria, parla di 153 morti tra miliziani civili e soldati regolari. Questi ribelli, questo gruppo Hayat Tahrir al-Sham, fa capo all'ex ala siriana di Al-Qaeda. Sarebbe un gruppo finanziato, in parte controllato, naturalmente sotto traccia, dalla vicina Turchia, che ricorderete controlla una zona, in maniera informale, una zona interna del territorio siriano, quindi totalmente al di fuori del controllo invece della capitale Damasco. Gli scontri stanno continuando, tanto che nelle ultime ore anche i jet dell'aviazione militare russa, che è fedele alleata del regime di Bashar al-Assad, hanno tentato di difendere le postazioni dell'esercito regolare siriano, causando però un numero imprecisato di vittime. Vi dicevo, notizia davvero importante, perché, e ci torneremo spero nei prossimi giorni, perché questo attacco di miliziani e di terroristi è arrivato fino a 10 km dalla città di Aleppo e quindi hanno guadagnato parecchi chilometri. Vi porto virtualmente in Ucraina, a Kiev, ma anche a Mosca, però passando per Washington. Allora, Kate Kellogg, generale pluridecorato in pensione, sarà l'inviato speciale di Donald Trump per Ucraina e Russia. È un ottantenne, veterano dell'esercito dalla guerra del Vietnam, ma fino anche all'Iraq. Dovrà trovare lui una soluzione al conflitto su larga scala scatenato da Vladimir Putin, che, come ricorderete, Donald Trump ha detto che si dovrà risolvere in sole 48 ore. È fedelissimo di Trump sulle questioni della difesa, è stato il consigliere per la sicurezza nazionale dell'ex vicepresidente Mike Pence, ha poi guidato lo staff del Consiglio per la sicurezza nazionale e peraltro per un breve periodo fu anche consigliere per la sicurezza di Trump, ma questo al tempo della prima amministrazione Trump. Il piano che Kellogg avrebbe già presentato a Trump prevederebbe che gli Stati Uniti convincono l'Ucraina a trattare la pace semplicemente minacciando di bloccare gli aiuti militari, mentre la Russia verrebbe convinta a negoziare per evitare un sostegno ancora maggiore degli Stati Uniti all'Ucraina, e il cessate il fuoco dovrebbe congelare le linee di combattimento così come sono al momento dei negoziati, che, come immaginate, è una proposta totalmente ricevibile per Volodymyr Zelensky, almeno al momento. Staremo a vedere quanto convincente per Vladimir Putin. In buona sostanza, si usa il concetto di deterrenza, stiracchiato al massimo, per convincere l'uno e l'altro a sedersi al tavolo delle trattative. Nel frattempo, però, mentre l'amministrazione Trump accelera sui piani per il futuro dal 20 gennaio in poi, l'amministrazione in carica accelera essa stessa, perché Joe Biden sta facendo pressioni su Kiev, sta chiedendo a Zelensky di abbassare l'età di reclutamento del suo esercito da 25 a 18 anni, e inoltre starebbe approvando, come riporta Reuters, un nuovo pacchetto di aiuti e armi per l'Ucraina del valore di 725 milioni di dollari. Nel frattempo i leader dei paesi nordici e baltici, ma anche della Polonia, al termine di un vertice che si è svolto vicino a Stoccolma, hanno dichiarato che nei prossimi mesi intensificheranno il sostegno a Kiev e investiranno per rendere disponibili più munizioni. Pensate che, secondo l'Ukraine Support Tracker del Kiel Institute, gli aiuti provenienti dai paesi nordici, se parliamo del Baltico, ma anche della Polonia, ammontano a 24 miliardi di euro, sarebbero secondi solamente a quelli degli Stati Uniti in termini assoluti. Peraltro, secondo un'esclusiva pubblicata quest'oggi dal Financial Times, il premier britannico Keir Starmer sarà invitato a un incontro informale sulla difesa dell'Unione Europea che si terrà il 3 febbraio prossimo a Bruxelles e sarà presieduto dal prossimo presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. È la prima volta che un primo ministro britannico viene invitato a questo tipo di incontro e questo dai tempi della Brexit. Su alcuni dossier, su alcuni temi, è abbastanza evidente che, complice anche il governo laburista adesso nel Regno Unito e Donald Trump dal 20 gennaio in poi, il Regno Unito in qualche modo potrebbe essere un po' più orientato a entrare in una traiettoria più europea. Chiaramente Brexit non si discute evidentemente, ma su alcuni temi come la politica estera, la politica di difesa, ci potrebbe essere delle convergenze anche molto importanti tra Bruxelles e Londra. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate qui nel Sul Luogo Lontano. Li chiudiamo, apriamo il nostro racconto, lo faremo con una voce, intanto butto un occhio ai messaggi che, ricordo, si mandano al 349-238-6666.
La France appliquerà come toujours le droit international.
La Francia applicherà, come sempre, il diritto internazionale, che si basa sull'obbligo di cooperare con la Corte Penale Internazionale, sull'obbligo di aderire allo Statuto di Roma, che prevede e affronta le questioni dell'immunità di alcuni leader. In ogni caso, la decisione finale spetta all'autorità giudiziaria competente.
La voce del ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, che ha affermato che nonostante Parigi collaborerà con la Corte Penale Internazionale in merito al mandato d'arresto spiccato qualche giorno fa da parte dell'AIA, parliamo del primo ministro israeliano e dell'ex ministro della difesa israeliano, ebbene, Netanyahu gode di immunità. Ci sono tanti piani in questa questione. Uno è quello di puro diritto, diritto penale internazionale. E poi c'è un dato prettamente politico dopo che è scoppiata la pace in territorio libanese con l'accettazione da parte di Hezbollah della proposta statunitense, l'accettazione da parte degli israeliani della proposta statunitense, ma con evidentemente un tocco magico in più che arrivava proprio dall'Eliseo, da Macron e dal governo di Barnier. E allora buongiorno e benvenuta nel Sul Luogo Lontano a Chiara Ragni, insegna diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano, spesso nostra bussola quando dobbiamo orientarci su queste questioni. Professoressa Ragni, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto ci aiuti a mettere un po' di punti fermi. Sulla base di quale profilo giuridico, qual è la base legale attraverso la quale e sulla quale poggerebbe la decisione francese di garantire l'immunità a Benjamin Netanyahu?
Allora, l'immunità è un istituto previsto dal diritto internazionale a favore di alcuni organi dello Stato, mi riferisco all'immunità diplomatica, cui appunto sta facendo riferimento il presidente francese. E, è prevista da una norma di diritto internazionale consuetudinario alla quale lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale fa eccezione stabilendo che queste immunità non possono essere invocate nei procedimenti davanti alla Corte. Ora, ovviamente lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale non è stato accettato da tutti gli Stati, ma soltanto dagli Stati che lo hanno ratificato, fra cui vi è la Francia, ma non vi è Israele, con la conseguenza che la Francia ritiene, secondo anche diciamo una prassi espressa anche ad altri stati, che sostanzialmente questo mandato, questa eccezione all'immunità non possa vincolare anche lo Stato di Israele, cioè che in qualche modo vada riconosciuta questa immunità al capo di governo di Israele. Quindi questo un po' è la sintesi dell'argomento francese. Dopodiché va anche ricordato, però, per essere precisi, che la Francia, in quanto ha ratificato lo Statuto della Corte, è soggetta a un obbligo di cooperazione con la Corte stessa che comporta l'esecuzione dei mandati d'arresto emesse alla Corte, anche in questo caso. Quindi effettivamente esiste una contraddizione, se vogliamo, fra le due norme. laddove però l'impegno della Francia assunto nei confronti della Corte, a mio avviso, dovrebbe prevalere.
La voce della professoressa Chiara Ragni, insegna diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano. Ci sono evidentemente delle corriture politiche molto molto forti e andremo tra poco, professoressa, con lei a un altro caso, quello di Vladimir Putin, per il quale invece molti paesi europei non hanno garantito né riconosciuto alcuna immunità. Il punto però è che il ministro degli esteri francese è stato molto chiaro dicendo la decisione spetta all'autorità giudiziaria, e quindi qua in qualche modo è come se esprimesse un orientamento politico ma poi delegasse evidentemente ai giudici la decisione stessa. Lei vede la possibilità di un conflitto addirittura istituzionale in Francia nel momento in cui un giudice dicesse questa cosa va applicata, con invece un Eliseo e un ministro del un Quai d'Orsay che dice no, assolutamente non dovremmo farlo?
Ma guardi, la questione è estremamente complessa. Io non so come andrà a finire in Francia, laddove appunto Netanyahu si recasse sul territorio francese, però mi sembra evidente che questa, cioè laddove lo Stato esprima la propria volontà contraria a procedere all'arresto, mi sembra difficile che questo arresto possa avvenire nello Stato. Quindi io forse intanto un conflitto istituzionale all'interno della Francia non lo vedo più un conflitto di obblighi fra quelle assunte la Francia nei confronti della Corte Penale Internazionale, cioè mediante la partecipazione al statuto della Corte Penale Internazionale, e quelli che invece ha assunti verso Israele in materia di immunità. Se vogliamo, questo è il conflitto che vedo più urgente. E per quanto riguarda Putin, è vero quello che dice lei, che molti stati europei invece hanno manifestato la volontà di procedere all'arresto, di non riconoscere quindi l'immunità del presidente della Federazione Russa, però è anche vero che il problema si è posto poi in altre regioni geografiche. Penso ad esempio alla Mongolia, che proprio recentemente ha rifiutato di procedere all'arresto, nonostante appunto Putin si fosse recato nel suo territorio. In quell'occasione appunto i giudici della Corte si sono espressi ribadendo l'importanza che gli stati collaborino con la Corte, perché sennò vanificano il contenuto dell'accordo che hanno ratificato.
E ancora una volta i delicatissimi equilibri che reggono il sistema internazionale, il diritto internazionale è meraviglioso, funziona benissimo finché sono tutti d'accordo. State ascoltando la voce della professoressa Chiara Ragni, diritto penale internazionale, Università Statale di Milano. Un ultimo dubbio meramente tecnico: perché Israele dice che ricorre contro la Corte Penale Internazionale se non la riconosce?
Perché comunque contro il mandato d'arresto può essere presentato un ricorso, visto che questo riguarda anche autorità del governo israeliano, anzitutto il presidente dello Stato. Quindi sostanzialmente quello che io immagino vogliano tentare di fare è sostanzialmente garantire, perché questo effettivamente potrebbe anche avvenire, garantire che avvieranno delle indagini nello Stato e che le proprie corti, le proprie autorità saranno in grado di perseguire i crimini. Questa mi sembra chiaramente, come tutti possiamo constatare, è evidente che è abbastanza improbabile che poi Israele proceda veramente in questo senso, però diciamo che quella potrebbe essere la direzione verso la quale andare, insomma. Dopodiché invece, come dice giustamente lei, obiettare all'operato della Corte quando Israele non è parte dello statuto, ecco, anch'io trovo che sia effettivamente inopportuno e fuori da qualunque logica giuridica.
Grazie mille alla professoressa Chiara Ragni, diritto penale internazionale, Università Statale di Milano. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci, buon lavoro anche a voi, arrivederci, grazie.
Poco va dai tanti messaggi al 349-238-6666. A proposito di Vladimir Putin, a proposito di paesi che non hanno ratificato lo Statuto di Roma, c'è anche il Kazakistan, e infatti poco fa la BBC trasmetteva in diretta le parole pronunciate da Vladimir Putin. Vi darò conto se sono stati fatti lanci di agenzia particolarmente importanti sul discorso di Putin. La professoressa Chiara Ragni invece ricordava la Mongolia, che pure è firmataria dello Statuto di Roma, che ha deciso di non attuare e di non omaggiare le direttive, il mandato d'arresto verso Putin, emesse proprio dall'AIA. C'è un piano giuridico internazionale, lo abbiamo ben esplorato con la professoressa Chiara Ragni. C'è un piano politico che, attenzione, è doppio. Una ha a che fare proprio con questa questione, con l'affaire Bibi, potremmo ribattezzarlo così. Uno ha a che fare invece con una crisi politica interna che sembra essere lì pronta a materializzarsi all'orizzonte. E ricominciamo il nostro racconto, lo facciamo con una voce.
De toute façon, le budget 2025 était impossible.
In ogni caso, il bilancio 2025 era impossibile. Queste le parole dei membri dell'entourage di Emmanuel Macron, secondo la stampa, all'indomani dello scioglimento dell'Assemblea. Che terribile ammissione sulla realtà della situazione dei conti pubblici dopo 7 anni di macronismo. Per mesi il Rassemblement National aveva messo in guardia il governo, l'Assemblea e l'opinione pubblica sull'impennata del deficit e del debito. Per mesi il governo ci aveva accusato di incompetenza e a volte persino di complotto di bilancio.
E même parfois de complotisme budgétaire.
Così Marine Le Pen, Rassemblement National, dal complotisme budgétaire a una crisi di governo che potrebbe materializzarsi. Tra pochissimo affronteremo questo andando in diretta a Parigi, prima però piccola pausa, i numeri, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Una calma precaria sta regnando in Libano mentre centinaia di migliaia di cittadini e di civili libanesi tornano verso sud, mentre migliaia di soldati dell'esercito regolare libanese sono pronti a schierarsi per cercare di far rispettare il cessate il fuoco. Peraltro si muove anche la politica libanese, perché il 9 gennaio ci dovrebbe essere una seduta del Parlamento che dovrebbe, dobbiamo usare mille condizionali, vista la politica libanese a cosa ci abituati, dovrebbe eleggere un presidente della Repubblica. Tutto questo fa parte di un accordo molto grandangolare, per così dire, che è stato raggiunto su moto degli Stati Uniti, su proposta degli Stati Uniti, accordo, dicevo, di pace tra Hezbollah e Israele, dove la Francia ci ha messo del suo e parecchio. Infatti, secondo molti, un asso nella manica sarebbe stato proprio il fatto di garantire l'immunità da parte di Parigi a Netanyahu e a Gallant nel caso in cui si recassero in territorio francese. Quindi il dato giuridico l'avete ascoltato, passiamo al dato politico, lo facciamo con Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi. Ciao Danilo, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, partiamo da questa valutazione politica sull'affair Bibi, così l'abbiamo ribattezzato, perché poi c'è un altro affair che ha a che fare con la legge di bilancio, con uno spread notevole per la Francia, il record rispetto ai Bund tedeschi dal 2012, e con un governo che forse vacilla. Però partiamo dal dato politico dell'accordo di pace tra Israele e Hezbollah, Danilo.
E appunto, come giustamente dicevi anche tu, la Francia ha preso un po' tutti in contropiede sulla sentenza della Corte Penale Internazionale, avanzando il concetto di immunità, quindi sulla possibilità o meno di arrestare Netanyahu nel caso in cui il premier dovesse recarsi su territorio francese. Nel dettaglio, Parigi, con un comunicato diffuso ieri dal Ministero degli Esteri, ha fatto leva sull'articolo 98 dello Statuto di Roma, che è lo statuto sulla quale è stata fondata la Corte Penale Internazionale, ricordando appunto questo concetto di immunità di cui godrebbero appunto i responsabili di stati che non sono membri della Corte Penale Internazionale, come ad esempio il caso di Israele. Sì. Come dicevo, è una posizione che ha provocato una levata di scudi da parte di organizzazioni non governative, da parte anche di figure politiche, soprattutto a sinistra qui in Francia. Penso in particolar modo agli ambientalisti, che sono insorti. Ma da un punto di vista politico, quella di Macron può essere interpretata come una mossa volta a ad allentare la tensione emersa in questi ultimi mesi, mesi con Netanyahu, e soprattutto con la volontà sempre di Macron di rimanere coinvolto nel processo, nel dialogo, nelle trattative che sono in corso sul Medio Oriente, in particolare il Libano. Ricordo ovviamente il Libano è un paese estremamente legato storicamente alla Francia.
La voce di Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi. Vedremo a cosa porterà quello che potremmo definire quasi, Danilo, un investimento politico da parte di Macron, secondo alcuni un po' rischioso perché andrebbe a delegittimare l'azione della Corte Penale Internazionale, ma un investimento piuttosto spregiudicato che permette a Macron di tenere almeno un piede nella crisi del Vicino Oriente e soprattutto sul paese dei Cedri, che come giustamente ricordavi ha profondi legami anche storici ed economici con la Francia. A proposito di legami economici, anzi di economia, le cose non stanno andando benissimo per l'approvazione della legge di bilancio, tanto che si sussurra che ci potrebbe essere una crisi di governo. Quanto risponde al vero, quanto sono invece speculazioni dei media?
Ma c'è chi parla addirittura di Francia come nuovo malato d'Europa, dopo che lo spread ha raggiunto dei picchi simili a quelli lo spread della Francia ha raggiunto picchi simili a quelli della Grecia, che hanno ovviamente spaventato investitori e soprattutto l'opinione pubblica, tanto che il ministro dell'economia francese Antoine Armand questa mattina è intervenuto a BFM TV, l'all news più seguita di Francia, affermando che la Francia non è la Grecia, insomma ha cercato un po' di rassicurare i suoi concittadini sulla situazione economica francese, che ricordo è molto delicata perché secondo le previsioni nel 2024 il deficit della Francia dovrebbe schizzare al 6,1% del PIL. E questa sembrerebbe essere un po' la reazione dei mercati alla situazione politica che sta attraversando la Francia. Il governo guidato da Michel Barnier, nominato da Macron subito dopo l'estate come primo ministro, sempre più traballante sotto il peso di una sfiducia che potrebbe arrivare dall'Assemblée Nationale e dalla sinistra. L'Assemblée Nationale di Marine Le Pen potrebbe sostenere, appoggiare la sfiducia presentata dai partiti di sinistra. Se questo dovesse accadere, la Francia si ritroverebbe senza un governo prima di Natale, e soprattutto si ritroverebbe senza una manovra finanziaria.
Certo.
Ovviamente Barnier sta facendo di tutto per cercare di sventare questo scenario che fa venire i sudori freddi sia a lui che a Macron. Infatti poco fa, con un'intervista pubblicata sul sito del Figaro, Barnier ha annunciato che non verranno alzate le tasse sulle bollette dell'elettricità. Questa era una delle richieste di Marine Le Pen, quindi
si corre ai ripari prima che sia troppo tardi, anche perché una crisi politica adesso con la legge di bilancio da approvare già lo stress test per Macron è stato duro all'ultima volta. Questa volta non so quanto potrebbe uscirne con le ossa intere. Grazie mille, Daniele Ceccarelli, come sempre, per le tue analisi, le tue cronache in diretta da Parigi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Tra pochissimo vi porto prima a Bucarest, poi a Dublino, prima però 349-238-6666. Qualcuno scrive: al di là del retaggio coloniale, che cosa può offrire al Levante una Francia in fortissima crisi interna e ormai incapace persino di tenere nella sua orbita la France-Afrique? Osservazione molto molto interessante. Soltanto il tempo e il senno del poi ci daranno ragione di quanto sia questa presidenza Macron iperattiva e allo stesso tempo iper inefficace, perdonate l'ossimoro. È vero, qualcuno all'Eliseo dirà mala tempora current, però è vero che la situazione in Africa è particolarmente difficile, nella fascia saheliana, difficile tenere il grip su quei territori con l'influenza russa che diventa sempre più forte, con le bande jihadiste. È anche vero che Macron in Libano non batte palla da quando, non so se vi ricorderete, chiese con veemenza l'elezione del presidente e gli fu risposto sostanzialmente picche. Detto ciò, ci sono legami economici ancora molto molto forti, su questo non vi è alcun dubbio. Qualcun altro, sempre 349-238-6666, qualcuno, Giovanni da Padenghe sul Garda, chiede una riflessione, vuole fare una riflessione sull'immunità di Netanyahu, possibile che faccia parte degli accordi di pace tra Palestina e Israele? Esattamente questa è la tesi che stiamo esplorando. Qualcun altro bolla come buffonata questa decisione della Francia. Allora, come promesso, andiamo in Romania. Andiamo in Romania per darvi conto, e sto leggendo un interessante pezzo pubblicato su Euronews, della vittoria, del risultato totalmente inaspettato al primo turno delle presidenziali rumene di Georgescu. Soprannominato il messia di TikTok, scusate l'inciampo della lingua, sostanzialmente questo candidato, che veniva dato come outsider, ha invece ottenuto un risultato notevole, tanto che è risultato vincitore al primo turno. Adesso si terrà il secondo turno. Allo stesso tempo la Corte Suprema ha accolto il ricorso di due candidati che avevano ottenuto veramente l'1% e lo 0, qualcosa, un riconteggio dei voti. Staremo a vedere quanto influente sarà questo riconteggio. Detto ciò, gli analisti sottolineano che cosa? La natura politica del fenomeno, della creatura del messia di TikTok. Da un lato alcune sue tesi sono particolarmente controverse, fa dichiarazioni ultra religiose, sostiene che la Romania deve essere neutrale, la guerra in Ucraina non esiste, fra le altre cose. Definisce eroi i leader collaborazionisti antisemiti della Romania della Seconda Guerra Mondiale. Afferma che il Covid-19 non esiste. Dice di avere una missione divina per salvare la Romania. Tutto questo, secondo alcuni analisti romeni, esperti di social media, gli sarebbe stata garantita una eccessiva amplificazione proprio dall'algoritmo di TikTok, che come sapete non funziona esattamente come l'ex Twitter, come X e altri algoritmi. Non avrebbe avuto alcuna privilegio nel rilanciare l'algoritmo i contenuti, ma semplicemente senza alcun vaglio di questi contenuti. Detto ciò, la star di TikTok, il messia di TikTok, ha ottenuto un risultato notevole. Cosa sta accadendo? Giulia Cannizzaro ha raggiunto Alberta Ligiana Forgiarini, giornalista romena, corrispondente dall'Italia per la TV di Stato. Sentite la sua analisi.
Innanzitutto vorrei dire che anche in Romania il risultato è stato una sorpresa terremoto per le autorità, per i partiti, per la stampa e per una parte dei rumeni, perché i sondaggi davano per scontato un ballottaggio fra l'attuale premier, Marcel Ciolacu della sinistra, e un candidato del centrodestra oppure uno della destra. Invece Călin Georgescu, che prima del primo turno si posizionava al 4% delle preferenze, è riuscito a ottenere più di 2 milioni di voti, cioè 23%. Ma i sondaggi erano stati fatti senza calcolare l'online. Ed è proprio l'online che Georgescu ha conquistato, soprattutto tramite la piattaforma TikTok. Subito dopo l'annuncio dei risultati, la parola più cercata su Google in Romania è stata il suo nome. I romeni che l'hanno votato dicono che hanno voluto dare uno schiaffo ai partiti che hanno avuto il potere fino adesso in Romania, perché sono stufi della corruzione, delle bugie e perché non sono stati ascoltati dai politici. Infatti il messaggio di Călin Georgescu, che non avrebbe un partito e la sua priorità è proprio il popolo rumeno, che deve alzare la testa, essere degno e negoziare con l'Unione Europea e la NATO. Siccome non ha risposto tanto alle domande dei giornalisti, non si conosce il suo programma elettorale, solo quello che dice, che ha il dovere di rifare la Romania, di distruggere l'oligarchia e che con questo risultato i ricchi del sistema sono diventati poveri e il popolo ricco. Poi le priorità per lui sono la famiglia tradizionale e la pace. Si riferisce spesso alla divinità e dice che a Romania non dovrebbe interessare il conflitto in Ucraina. Dall'altra parte, al ballottaggio sfiderà la rappresentante del Partito Liberale di Centrodestra, l'Unione per la Salvezza della Romania, che fa parte del gruppo europeo Renew Europe. Elena Lasconi è pro-europea e sostiene i diritti della comunità LGBTQ. Praticamente la Romania in questo momento è divisa adesso tra quelli che vogliono un cambiamento radicale e quelli che vogliono continuare ad andare avanti con l'Unione Europea. In questo fine settimana ci saranno le elezioni per il Parlamento, anche queste molto importanti, e il prossimo weekend il ballottaggio per le presidenziali. In questo momento però le autorità indagano come è stato possibile che un candidato arrivasse ad avere tanti elettori senza aver pagato per la campagna elettorale, perché Georgescu ha dichiarato che ha avuto un costo zero ed è stato aiutato solo dai volontari. Ci sono anche delle richieste alla Corte Costituzionale di annullamento del primo turno delle elezioni presidenziali, ma non si sa ancora se i giudici avranno delle prove per ammettere le richieste.
La voce di Alberta Ligiana Forgiarini, giornalista rumena, corrispondente dall'Italia. La sua analisi, staremo a vedere come andrà a finire l'affaire del messia di TikTok. Tra pochissimo, adesso andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, vi invito a spostare la tua guida perché andiamo in Irlanda, quindi occhi ben aperti naturalmente, e andiamo a farci un giro in un supermercato di Cork, magari mentre facciamo la spesa vediamo chi incontriamo.
Nessun luogo è lontano.
Mi scusi, posso farle una domanda? Vorrei chiederle che cosa intendete fare per quelli come me che lavorano con le persone disabili. Ci state ignorando.
No, non è vero. Non venite trascurati.
Sì, ci state ignorando.
Non è vero.
Sì, ci state ignorando e tutto il settore è paralizzato. Non state facendo nulla per aiutarci. C'è della gente che sta soffrendo. Io sono molto legata al mio lavoro.
Stiamo adottando delle misure.
Ma non avete inserito nulla di tutto questo nel budget. Ci avete ignorato, state ignorando le case di cura.
Va bene.
Continui a distribuire strette di mano, continui a stringere mani e a fingere di essere una brava persona.
Supermercato di Cork, Simon Harris, premier irlandese che fa campagna elettorale, domani si vota per le parlamentari e poi arriva la donna che avete sentito, Charlotte Fallon, operatrice nel settore dell'assistenza disabili. Dialogo piuttosto freddo, la donna non è stata accontentata nelle sue richieste, potrebbe finire tutto qua se non fosse che il video è stato condiviso centinaia di migliaia di volte sui social media, tanto che a un certo punto Harris ha dovuto scusarsi, dire sì, in effetti sono stato sbrigativo con quella donna e soprattutto col dossier così sensibile, il ruolo appunto dei social media, perché vedo tanti messaggi al 349-238-6666, alcuni divertenti e divertiti su come sia possibile che il messia di TikTok stia per fare il grande colpaccio in Romania, e staremo a vedere. Le opinioni informate servono esattamente a questo, a non informarsi semplicemente sui social. Questo programma nel suo piccolo prova a mettere un piccolo tassello, lo fa naturalmente con me, lo fa con tutta la squadra. A proposito di squadra, Antonio Talia ha raggiunto Louise Byrne, cronista politica dell'Irish Examiner. Che impatto ha avuto sul partito che detiene la maggioranza di governo il video che avete appena sentito? Sentite.
Taoiseach and Fine Gael leader Simon Harris's interaction with a care worker.
Lo scambio di battute del primo ministro e leader del Fine Gael con una operatrice dell'assistenza di Kanturk nella contea di Cork nel sud dell'Irlanda si è dimostrata davvero un punto di svolta di questa campagna. Lei voleva parlare con lui del sostegno del governo alle persone disabili, sostenendo che gli sforzi non sono sufficienti, e lui ha sostanzialmente cercato di andarsene via. Più tardi lui stesso ha ammesso di aver gestito male tutta la situazione e il video è stato visto e rivisto milioni e milioni di volte in tutta l'Irlanda. È stato definito il momento più coinvolgente della campagna, che per il resto nelle ultime settimane è stata abbastanza noiosa. Ci sono dei sondaggi di opinione che vengono pubblicati da diverse settimane, ma non hanno ancora completamente fotografato il momento dell'incidente, perché lo scambio di battute di Kanturk è avvenuto solo venerdì scorso e gli ultimi dati erano stati raccolti prima che quel video venisse girato. Quindi è probabile che abbia un impatto sul Fine Gael. Si trovavano in difficoltà già da prima, erano già in discesa nelle preferenze e la gente è in qualche modo disaffezionata a un partito che governa dal 2011. È improbabile che Simon Harris perda la poltrona di primo ministro, ma questa situazione potrebbe colpire il Fine Gael e penso che sarà molto interessante tra sabato e domenica, quando si inizieranno a contare i voti, capire quale sarà l'impatto.
La voce e l'analisi di Louise Byrne dell'Irish Examiner, collega irlandese, il microfono del nostro Antonio Talia. Una prima analisi su una campagna abbastanza noiosa, lo diceva la collega irlandese, e accesa invece questo episodio rilanciato poi dai social media. Avete sentito delle parole in gaelico, dei nomi di partiti che la politica irlandese non è mai stata super sexy dal punto di vista mediatico. Fine Gael, Cristiano Democratici, Conservatori, Fianna Fáil, le alleati del centrodestra che potrebbero avere più voti di loro e quindi esprimere il prossimo premier. E poi però c'è lo Sinn Féin, che, come ricordavamo all'inizio, una volta aveva un orizzonte politico molto molto diverso. Si parla soprattutto di immigrazione, peraltro, e anche di economia per questa campagna elettorale. L'altra domanda che Antonio Talia ha fatto a Louise Byrne dell'Irish Examiner ha proprio a che fare con lo Sinn Féin in forte risalita e col partito del Premier che invece è in caduta libera. Poi staremo a vedere dopo la querela del supermercato quanto caduta libera ci sarà. Sentite.
So Fine Gael, Fianna Fáil and the Green Party have been in government together for the last 4.5 years.
Fine Gael, Fianna Fáil e il Partito Verde sono al governo insieme da 4 anni e mezzo. Ma il Fine Gael è il principale partito al governo dal 2011 e forse c'è una certa porzione di elettorato che è stanca del partito, perché la gente pensa che non abbia impiegato a sufficienza la sua piattaforma e il consenso che ha ottenuto per praticare dei cambiamenti veri. Se consideriamo i sondaggi degli ultimi giorni, Fine Gael, Fianna Fáil e Sinn Féin sono davvero testa a testa e detengono ognuno circa un 20%, 21%, 22% delle preferenze. Si staccano ognuno di pochi punti dall'altro a seconda del sondaggio, quindi parliamo di una corsa che si svolgerà davvero fino all'ultimo voto e penso che sarà molto difficile formare una coalizione di governo. Abbiamo assistito anche a un grande travaso di voti e sostegno verso partiti indipendenti e anche questo rende difficile formare una coalizione, perché se devi riunire gruppi che non hanno affatto lo stesso punto di vista sulle cose, allora come puoi formare un governo? Sembra che il Fine Gael e il Fianna Fáil potrebbero tornare insieme, rivolgendosi poi a qualcuno. Nelle ultime settimane sono proseguiti i contatti con i Verdi, ma hanno anche in qualche modo fatto gli occhi dolci al partito laburista, per così dire, per aprire le porte anche a loro. Insomma, saranno settimane interessanti e direi mesi interessanti, finché non vedremo come sarà formato il prossimo governo.
Così Louise Byrne dell'Irish Examiner al microfono di Antonio Talia. Saranno settimane e mesi interessanti, pronti anche noi a Nessun Luogo a seguirli fin da domani. Naturalmente tempo scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des